Platform, la mostra che si è da poco aperta alla Strozzina di Firenze, affronta il tema ecologista a partire dai testi di Gregory Bateson sull'ecologia della mente, di Félix Guattari sull'ecosofia, di Gilles Clément sul terzo paesaggio. Premesse teoriche che inquadrano l'ecologia non solo in ambito ambientalista, ma piuttosto come somma di discipline che regolano non solo il rapporto tra uomo e natura, ma anche i rapporti sociali. Con Valentina Gensini, curatrice della mostra insieme a Lorenzo Giusti, abbiamo parlato delle pratiche artistiche degli artisti selezionati, dell'approccio propositivo degli artisti che si occupano di ambiente e di ecologia, della distanza che li separa dai movimenti degli anni 70, della vicinanza tra pratiche artistiche e movimenti sociali, attivismo politico e iniziative ambientaliste organizzate.
Sono Valentina Gensini, curatrice insieme a Lorenzo Giusti della mostra Green Platform, Arte, Ecologia e Sostenibilità, in corso alla Strozzina fino al 19 di luglio. Le premesse teoriche da cui parte appunto Green Platform cercano di ricostruire il sostrato del pensiero culturale che muove il pensiero ecologico contemporaneo, ovvero partendo dalle Trois Écologies di Félix Guattari, che muove secondo una coscienza, una conoscenza approfondita dei testi di Gregory Bateson sull'ecologia della mente, si può riconsiderare l'ecologia non semplicemente alla stregua di un pensiero ambientalista tout court, ma riconsiderare proprio come una filosofia onnicomprensiva ed olistica, che quindi riconsideri l'ecologia, come dice Guattari, alla stregua di una scienza che interessa le dinamiche mentali e soggettive, quelle sociali e quelle ambientali. Allora, rispetto alla cultura, ecologista che conosciamo a partire dagli anni 60-70, quindi con appunto la land art o esperienze, declinazioni piuttosto sciamaniche, un approccio alla Beuys per intendersi, le giovani generazioni considerate appunto nella mostra Green Platform hanno un approccio completamente diverso. Infatti abbiamo artisti che hanno massimo 40 anni, insomma nessuno tocca la soglia dei 50, questo proprio perché c'è uno scarto generazionale molto forte sotto diversi punti di vista. Innanzitutto l'approccio ha abbandonato ogni ideologia e ogni atteggiamento fortemente ideologizzato come era allora. Questo si traduce poi in un abbandono anche della monumentalità che era propria della land art e che invece predilige appunto una non monumentalità, un approccio critico e un approccio analitico, per cui anche laddove gli artisti guardano fortemente alla natura, ci sono molti artisti che guardano la natura e operano direttamente sulla natura in questa mostra, ma lo fanno con un'attitudine appunto analitica, quindi di presa critica di distanza e mai patetica o di adesione panica alla natura. E questi sono elementi molto forti che distinguono questa generazione rispetto alla precedente. Per esempio Christian Heller, che presenta le sue sculture fatte di racemi di piante, sono tutte sculture vegetali, fa opere anzitutto chiaramente antimonumentali e poi fa opere che guardano la natura ma che si propongono come costruzioni e ricostruzioni analogiche del percorso naturale, quindi mediate tramite un concetto architettonico che guarda la natura come struttura di poliedri, quindi come struttura geometrica, quindi è interessata alle strutture come potrebbero essere le strutture molecolari, e lì mi riaggancio per esempio al lavoro di Caretto e Spagna, che guarda la struttura batteriologica interna al corpo umano e che in un'ottica di ecologia profonda guarda all'alterità presente all'interno dell'essere umano, come per esempio appunto un'infinità di cellule batteriologiche assai superiori alle cellule umane stesse. Quindi in quest'ottica noi siamo semplicemente colonizzati da batteri come noi a nostro modo colonizziamo il mondo, e quindi si deve abbandonare un'ottica antropocentrica per prediligere invece un'ottica in cui l'uomo è in qualche modo un organismo alla stregua dei batteri che anima il mondo. Abbiamo parlato degli artisti che guardano direttamente alla natura, come Christian Heller, come Caretto e Spagna, o anche Akanson, che è un grande nome internazionale, o Carlotta Ruggeri, che si ispira tra l'altro ai testi di Gilles Clément. Altri artisti invece guardano a pratiche sostenibili, cercano di incoraggiarle e cercano di praticarle loro per primi. Penso per esempio ai Superflex di cui presentiamo un'opera storica già presentata a Documenta nel 98, uno dei pochi casi in cui presentiamo un'opera già prodotta. E i Superflex presentano appunto il Supergas o Biogas, che è un'opera, diciamo, che ha segnato un po' il percorso delle nuove, dei nuovi artisti ecologisti, e per questo è in mostra. In effetti loro cercano con quest'opera di sottrarsi al vuoto artista, gallerista, mercato dell'arte, collezionista, per integrare l'opera realmente all'interno della società e creare un'opera che porti un contributo sostanziale alla società. Loro hanno lavorato anche con Tiravanija e del resto appunto anche alla stregua delle esperienze di Tiravanija possiamo dire che questo biogas costituisce un'esperienza importante. Hanno lavorato a questo esperimento dal 96-97 per poi appunto presentarlo nel 98, è stato sperimentato in Africa e ancora appunto l'opera si conclude, almeno noi la presentiamo come arrivata fino al 2008 perché ha trovato impiego in tantissimi paesi africani, tra cui Zanzibar. I Future Farmers sono un altro collettivo, tra l'altro interessante perché questi collettivi, che non a caso si propongono come tali, ne abbiamo uno californiano e uno invece nord europeo, che sono poi le due aree più forti presenti in mostra, perché in Europa abbiamo i paesi scandinavi che hanno una forte tradizione di questo tipo, e invece naturalmente in America c'è la California, che è sede proprio centro dei grandi, delle grandi battaglie ambientaliste. E quindi presentano delle opere appunto che concretamente cercano di impegnarsi. Per esempio l'opera di Future Farmers con i suoi giardini ispirati ai Victory Garden degli anni 40 tenta veramente di fare un esperimento propositivo, cioè di spingere le persone prima di tutto a sperimentare la loro capacità di mettersi in gioco e costruire un percorso diverso in prima persona. E questo però quindi un impegno soggettivo che si traduce però poi in una pratica collettiva. E dall'altro lato invece propongono un'esperienza che è praticata in altre parti del mondo con grande successo. Ricordiamoci che Shanghai a tutt'oggi contribuisce al proprio fabbisogno di frutta e verdura con prodotti in gran parte ottenuti su territori urbani o periurbani. Allora, Alterazioni Video presenta un'opera nota perché è un work in progress che ha trovato tra l'altro qua a Firenze un momento di approfondimento in dei laboratori tenuti con la facoltà di architettura, già presentato a Manifesta e in molte altre occasioni, ed è Incompiuto Siciliano. Incompiuto Siciliano effettivamente non è un'opera ecologica o ecologista, ma diventa un'opera, un simbolo molto forte delle problematiche ecologiche, ovvero Alterazioni ha fatto una censimento di tutti gli incompiuti appunto che i governi locali e le grandi opere pubbliche incompiute in Italia, e se ne sono trovate appunto centinaia e centinaia di casi. In particolare in Sicilia ha trovato il paesino di Giarre, dove ci sono in un piccolissimo paesino 12 case di incompiuto, quindi diciamo che ha avuto la palma d'oro dell'incompiuto. E sono state fatte molte ricerche da Alterazioni Video in questo paesino e si sta cercando di proporre la realizzazione di un ecoparco che quindi preservi le strutture esistenti, non destinandole a un riuso o a un riutilizzo, perché per esempio un parcheggio multipiano in un piccolo paese è chiaro che non può trovare riutilizzo, come non lo può trovare una piscina olimpionica. Si è cercato di eludere completamente la retorica, in questo caso perché sarebbe tale, di un riutilizzo, per invece approfondire un discorso diverso, ovvero l'incompiuto è un genere, dicono loro, è uno stile, ed è uno stile che ha profondamente influenzato l'immaginario collettivo in Italia e non solo, e quindi come tale va riconosciuto e monumentalizzato. Quindi il loro invito è quello a lasciarli così come sono perché le persone possano visitarli e conoscere lo stile dell'incompiuto. Credo che questa sia un'operazione, se vogliamo ironica, se vogliamo provocatoria, ma senz'altro molto importante perché genera consapevolezza. Quindi noi non abbiamo cercato i paladini dell'ecologia, assolutamente, abbiamo cercato artisti che praticassero un lavoro di forte consapevolezza, di presa di coscienza e a loro volta poi di sollecitazione nei confronti del pubblico per una presa di coscienza, e credo che questo sia uno di questi lavori. Interessante come questo terzo gruppo che abbiamo individuato criticamente, appunto gli artisti ecoattivi cosiddetti, per così per individuare categorie che poi non vogliono assolutamente stringere gli artisti, però molte volte la loro pratica sfocia direttamente in attivismo e quindi c'è una forte relazione con Critical Mass, Guerrilla Gardening o anche Greenpeace, che ha poi, tra l'altro, Greenpeace ha a sua volta una forte estetizzazione anche retorica delle proprie forme espressive, quindi direi che sono bacini comunicanti che continuamente si scambiano informazioni e anche retoriche del linguaggio. La pornoecologia è piuttosto appunto una spettacolarizzazione gratuita, cioè un utilizzare, è più vicina al greenwashing, quindi ad utilizzare diciamo pratiche virtuose o pseudo virtuose per coprire in realtà atteggiamenti che di virtuoso non hanno niente. Conosciamo tutti un'infinità di multinazionali che all'insegna ora della moda verde si rivestono di verde pur non avendo niente di sostenibile. Credo che la pornoecologia preveda una spettacolarizzazione gratuita. Credo che laddove si utilizzano retoriche e linguaggi per muovere le masse rispetto però a un'azione fortemente coerente come quella di Greenpeace, credo che non si possa parlare di pornoecologia. Ci sono paesi nord europei o come la California, non a caso, dove le pratiche politiche sono molto molto sensibili alla questione ecologica. E quindi chiaramente questo poi è un circolo virtuoso, no? Gli artisti sono molto sensibili all'ecologia, a loro volta ai politici e così via. Cioè si crea una situazione sociale chiaramente in cui ci sono determinate priorità riconosciute e condivise. Credo che a livello internazionale, per esempio con l'arrivo di Obama, ci sia stata una significativa inversione delle politiche internazionali e anche delle adesioni appunto al protocollo di Kyoto, per esempio con la presenza di Steven Chu e di molti altri addetti ai lavori che seguono con grandissima competenza e grandissima sensibilità il problema ecologico. A proposito di coerenza, ecco, di personaggi che sì, coltivano grandi utopie, ma anche devo dire grandi coerenze, e quello che mi interessa di questa generazione, di questo momento, è che appunto, ripeto, non si cade nell'ideologizzazione, ma si spende questa utopia in una pratica che cerca di essere anche attiva e concreta. In particolare, per esempio, Gilles Clément, che ha influenzato diversi artisti presenti in mostra, ha scritto un proclama, una lettera ed è leggibile da tutti sul suo sito, in cui prende le distanze fortemente dal governo francese e non lo riconosce come tale, laddove Sarkozy, come sappiamo, predilige gli OGM ed ha vietato adesso proprio per legge ai contadini di piantare le piante in modo naturale, quindi con semi ottenuti dalle precedenti piantagioni. Quindi Gilles Clément sta facendo una grandissima battaglia, per cui da un lato, non riconoscendo lo Stato, non accetta più commesse pubbliche, e sappiamo lui quanto ha lavorato di commesse pubbliche visto il grande personaggio che era, e dall'altro si prende la responsabilità dei contadini che praticano una disobbedienza civile rispetto a questa diffusione degli OGM, quindi lui si fa carico legale dell'operato dei dissidenti, dei contadini dissidenti. Gilles Clément parla di giardino planetario, in cui ciascuno di noi appunto deve essere un giardiniere disposto appunto a coltivare, a prendersi cura del giardino, e allo stesso tempo parla moltissimo del concetto di terzo paesaggio. Il terzo paesaggio sono quelle aree dismesse, quelle aree invece di bosco naturale, ma può essere anche una aiola in mezzo a una città o un filo d'erba che nasce in una piega del cemento su un asfalto di una strada. Quindi il terzo paesaggio è la natura che si riappropria di spazi e che in questi spazi esercita la propria capacità di strutturarsi in biodiversità. Quindi il terzo paesaggio, dice Gilles Clément, è una riserva importantissima di biodiversità e viene ad acquisire questa grande importanza perché ha una valenza non solo importante per l'ambiente, ma naturalmente poi proprio, direi, filosofico ed esistenziale, no? Perché diventa una risacca dove non agisce il potere precostituito.